il tempo di questa serata. Mi chiamo Walter Chiani, sono un docente collaboratore dell'Istituto di Scienze Religiose Marvelli di Rimini, che ha organizzato questo ciclo di incontri sulla novità di Amoris Laetitia, del messaggio per la famiglia, dell'ultimo documento del Papa, in collaborazione con gli uffici della pastorale della famiglia delle diocesi di Rimini e di San Marino Montefeltro. Chiaramente siamo a questo percorso in fedeltà a questo doppio mandato. Si è svolto finora in entrambi i territori, quindi ricordo, senza dare per scontato che chi è qui stasera abbia partecipato agli incontri precedenti, che il percorso di riflessione che l'Istituto con le due diocesi ha promosso è un percorso che accompagna l'intero nostro anno sociale o anno pastorale. È un percorso che è iniziato l'11 novembre in Sala Manzoni a Rimini con l'ascolto della riflessione di Monsignor Erio Castellucci, vescovo della diocesi di Modena e Nonantola. È proseguito il 18 gennaio 2017, sempre a Rimini, con la riflessione del professor Don Giorgio Mazzanti sul tema del mistero delle nozze, la via sapienziale dell'amor e letizia, aspetti teologici e prospettive pastorali. Si è poi spostato come sede di riflessione, ma in una unitarietà, diciamo, di percorso, a Nova Feltria il 28 marzo, l'arte dell'ascolto della misericordia per una mistica del quotidiano, dove erano invitati i coniugi e i colleghi Francesco Miano e Giuseppina De Simone. E si svolge questa sera, in questa penultima tappa del percorso, dove ci troveremo ad approfondire in particolare la proposta, il messaggio di Amoris Laetitia in riferimento al tema accompagnare, discernere e integrare le persone con la loro fragilità, con il professor Andrea Grillo, che presenterò tra un attimo. Ricordo, per dare un po' un'idea del senso anche di questo percorso, che l'incontro conclusivo sarà lunedì 22 maggio nella sala Montelupo a Domagnano di San Marino, sempre alle ore 21, e avrà come tema l'amore tra verità e misericordia, linee di discernimento e recezione pastorale dell'Amoris Laetitia, dove con il professor Don Giorgio Zannoni, il dottor Federico Nanni e Cesare Giorgetti, canonista e responsabile dell'ufficio pastorale familiare, si ragionerà un po' e si raccoglierà un po' in qualche modo, e si cercherà anche di vedere meglio alcuni risvolti pastorali del messaggio che stiamo cercando di approfondire. Quindi un percorso, direi, molto, molto organico. Per chi ha avuto modo di seguirlo, credo che non siano mancati gli spunti e gli stimoli. E questo percorso che proponiamo non è senz'altro esagerato rispetto al numero di appuntamenti in riferimento alla densità e alle novità di cui è portatrice l'esortazione Amoris Laetitia. Credo che chi ha avuto modo di leggere il testo e anche di tornarci sopra scopra spesso, insomma, varie cose su cui tornare a riflettere. Volevo solamente collocare anche qui, ricordare, per far memoria di un aspetto molto importante, che Amoris Laetitia, come ovviamente tutti sappiamo, è l'esortazione apostolica che conclude un percorso sinodale, direi abbastanza straordinario, no? Forse l'episodio di collegialità praticata più rilevante dal Vaticano II in maniera così sistematica, no? Un percorso che, come ricorderete, ha visto un sinodo straordinario nel 2014, un sinodo ordinario nel 2015 dei vescovi, sul tema della famiglia, accompagnato da novità metodologiche importanti, un questionario, anzi due questionari a tutti popolo di Dio, no? Per una raccolta in maniera un po' nuova, insomma, di pareri, oltre alle novità rispetto alla conduzione del sinodo. E credo che sia importante tenere presente che l'esortazione Amoris Laetitia è l'esortazione di un Papa che ha accompagnato in maniera, come posso dire, direi pedagogica proprio, il cammino sinodale, no? Con una grande capacità di ascolto e di attenzione proprio anche metodologica. L'Amoris Laetitia ovviamente è il messaggio con cui il Papa riprende, fa continuamente riferimento alla Relatio Finalis, al lavoro del Sinodo, e ovviamente poi la riprende con quello che è il suo apporto, il suo proprio carisma e ministero. È interessante vedere che se voi guardate la relazione finale del Sinodo, c'era proprio un'attesa, come una consegna al Papa, di in qualche modo riprendere, affrontare tante questioni che dopo 2 anni di discussioni e di confronto fraterno, anche molto, a volte anche aspro, insomma, comunque molto franco, erano rimaste ancora con un parere di maggioranza, di minoranza, con delle convergenze, ma anche con tante ancora domande, tante questioni sul che fare, no? E sicuramente rispetto anche al dibattito anche sui mass media che hanno accompagnato il sinodo, il capitolo 8 di Amoris Laetitia in qualche modo era il punto del documento su cui si sono quasi subito accentrate le attenzioni, perché lì in qualche modo si voleva vedere che cosa come il Papa riprendesse queste questioni disputate e discusse, no? E quale fosse poi la sua posizione. Ecco, teniamo presente che è passato un anno abbondante dall'Amoris Laetitia, il dibattito intorno all'Amoris Laetitia, le reazioni esplicite o implicite al documento, oltre che a quello del Sinodo, sono ancora in corso dentro la Chiesa Cattolica, le comunità ecclesiali. Ci sono state delle posizioni anche da una parte di entusiasmo, di adesione, dall'altra anche di dubbi, no? Di prese di posizione, anche di distanza, anche abbastanza accentuati, e molte di queste posizioni si addensano intorno alle questioni che andiamo ad affrontare stasera. Quindi diciamo che siamo in una fase di conoscenza, riflessione, recezione, usiamo questo termine un po' spesso, diciamo, rispetto alla Amoris Laetitia, e una recezione che è ancora in corso, e in qualche modo il percorso che noi stiamo facendo del nostro piccolo un po' testimonia anche del lavorio che questa fase richiede. Ricordo che tra un sino dell'altro il Papa è intervenuto con una iniziativa per certi aspetti molto precisa, molto pratica, che è stata quella di una riforma di alcuni aspetti del diritto canonico nell'agosto del 2015, quindi una modifica, voi saprete, insomma, sono stati accorciati alcuni tempi procedurali delle cause di nullità matrimoniali, sono stati dati nuovi compiti, facoltà ai vescovi ordinari, quindi diciamo che una serie di questioni non hanno solamente avuto un riflesso, come posso dire, non solo dottrinale o pastorale o spirituale, ma hanno anche avuto anche un vero e proprio riflesso, anche se vogliamo procedurale, in tante pratiche così consolidate all'interno della vita della Chiesa. Quindi reazioni, azioni. E siamo in questa fase in cui, tra l'altro appunto sono anche molto curioso di sentire da parte del professor Grillo, che ha seguito, ho visto, insomma, ha partecipato in maniera attentissima, insomma, no? Da teologo al cammino del Sinodo, presente diversi suoi interventi, insomma, commenti già anche nelle posizioni sinodali, ecco, magari di sentire anche una sua valutazione rispetto a questa fase di recezione, che caratteristiche sta assumendo e magari dovrebbe assumere. Ecco, diciamo che questo mi sembra, per richiamare un po' la memoria, un percorso importante dal punto di vista ecclesiale. Il tema di questa sera è affrontato dal professor Andrea Grillo con una traccia che è stata anche distribuita, penso che l'abbiate tutti, immagino, sì, più o meno dovreste averla tutti, quindi questo ci darà conto, anche ci permetterà di seguire con tranquillità anche il ragionamento che Andrea Grillo andrà a fare. Quello che finisco solamente di aggiungere come premessa, prima di dare subito la parola al nostro ospite relatore questa sera, è che un aspetto che non manca insomma, nell'approccio all'Amoris Laetitia è un tentativo di capire che tipo di oggetto è l'Amoris Laetitia. Nel senso che è un documento che ha molti aspetti di novità, non solamente rispetto alle cose che dice, ma allo stile con cui è scritto. Il cardinale Schoenberg, che ha partecipato attivamente al sinodo, a cui anche il Papa ha fatto riferimento dicendo: se volete capire alcune cose di queste cose andate a vedere cosa ha scritto lui, che è un bravo teologo. In una sua introduzione a Amoris Laetitia dice: prima di tutto Amoris Laetitia è un evento linguistico, cioè è un documento che cambia i linguaggi, no? Cambia i codici. E credo che da questo punto di vista anche quando andiamo a cercarci dentro legittimamente le posizioni, le risposte, no, le questioni che abbiamo in testa, dobbiamo avere anche questa, ci incontriamo inevitabilmente con questo aspetto che è un oggetto di cui dobbiamo imparare l'uso, perché non usa il codice che ci potremmo aspettare. E in questo senso è un documento che innova uno stile, dando al termine di stile una potenza di effetti, che non è una potenza di forma, è una potenza in cui, come appunto si intende con il concetto di stile in estetica, la forma e il contenuto sono inscindibili. La forma e il contenuto di Amoris Laetitia sono inscindibili e bisogna in qualche modo, da questo punto di vista, approcciarsi anche a questa novità di forma. Bene, io adesso lascio subito la parola al nostro relatore Andrea Grillo. Ricordo che il professor Grillo, che non è nuovo a questi territori, non solo a territori di Rimini, ma anche al territorio qui del Montefeltro, è professore ordinario di teologia sacramentaria presso la Facoltà Teologica del Pontificio Ateneo Sant'Anselmo di Roma, docente di teologia presso l'Istituto di Liturgia Pastorale di Padova e l'Istituto Teologico Marchigiano di Ancona. Rispetto al tema di questa sera, segnalo il suo ultimo testo, Le cose nuove di Amoris Laetitia, come Papa Francesco traduce il sentire cattolico, edito da Cittadella nel 2016. Ecco, non direi altro, lascio subito la parola al professor Grillo, lo ascoltiamo e poi avremo modo di ricavarci il tempo per delle domande, delle considerazioni, un approfondimento come è bene fare quando si riflette. Grazie.
Grazie a voi per questo invito, per il percorso che avete già compiuto, anche per questa introduzione che ci ha già messo dentro la problematica specifica che affronteremo questa sera e che però richiede alcune mosse, diciamo così, di correttezza nei confronti del testo, per le quali parto proprio da dove ha finito chi mi ha introdotto. Amoris Laetitia intanto si intitola La gioia dell'amore, e lo stile e il linguaggio che cambia è già nel titolo. Non, come tutte le volte che citiamo i testi latini del Magistero, a volte non pensiamo al significato del termine che usiamo, Sacrosanctum Concilium, Lumen Gentium, citiamo così. Amoris Laetitia, uno può citarlo con la faccia corrucciata, ma sta parlando della gioia dell'amore. E il titolo è parte decisiva del contenuto. Occorre amore per la gioia per intendere che cosa vuol dire la gioia dell'amore. E per avere amore della gioia bisogna entrare in un linguaggio magisteriale assolutamente classico nella tradizione, che però negli ultimi secoli ci siamo un po' dimenticati, presi da altre preoccupazioni legittime, che sono preoccupazioni in cui il linguaggio si piega ad altre esigenze. Io racconto sempre questo episodio, che è molto utile sapere anche questa sera. Quando uno prende il Concilio di Trento e fa l'esame lessicale delle parole che si usano nel Concilio di Trento, sapete qual è la parola più usata in tutti i testi del Concilio di Trento? Non è Gesù, non è Dio, non è Chiesa, ma anatema sit, la parola più usata. Sapete quante volte è stata usata nel Concilio Vaticano II? 0 volte. La più usata non è mai usata nel Vaticano II, per il quale per la prima volta si è usato quel termine che Schönborn usa per Amoris Laetitia, cioè evento linguistico. Il Vaticano II, tra il 63 e il 65, ha introdotto di nuovo nella Chiesa un modo di parlare che noi facciamo fatica a imparare, tanto è vero che se lo usa Francesco gli diciamo: ma sei Papa? Ti permetti di parlare così? Sei Papa? L'ignoranza di chi non conosce 50 anni di storia permette di fare strafalcioni del genere. Di fronte a Amoris Laetitia occorre un atto dunque di collocazione in una storia di 50 anni almeno. In realtà quello che vi chiedo questa sera, che chiedo di solito ai miei interlocutori parlando dell'ottavo capitolo, come farò nell'ultima parte, è contestualizzare Amoris Laetitia in una campata storica un po' più lunga di 50 anni, diciamo in 150 anni. Perché il vero problema per capire l'ottavo capitolo, la cui soluzione non si trova solo nell'ottavo capitolo, ma anche negli altri, no, 8, 7 prima e 1 dopo, perché appunto nell'ottavo capitolo c'è la questione forse più lancinante per la Chiesa Cattolica, a cui non rispondi però soltanto con i numeri dell'ottavo capitolo, ma devi attingere a numeri dei primi capitoli, anche dell'ultimo capitolo 9. E la questione è, io l'ho formulata nel mio schema in questo modo: come dire il noi familiare, matrimoniale in una società aperta? Questo è il problema. Quale linguaggio utilizzare per custodire, salvaguardare, promuovere il noi matrimoniale familiare? E dico matrimoniale familiare per non identificare matrimonio e famiglia, perché appunto uno dei fronti che si aprono nell'ultimo secolo è che si dà matrimonio senza famiglia e si dà famiglia senza matrimonio. Questo è uno dei problemi sociologici, antropologici con cui impattiamo e che siamo abituati a risolvere astrattamente dicendo: non può esserci uno senza l'altro. Ma la possibilità è scavalcata dalla realtà. Una delle lezioni più grandi che impariamo da Papa Francesco è che c'è un primato del reale sull'ideale. Tu puoi dire non è possibile, ma se è reale è certamente anche possibile. Noi abbiamo la mania, no, di dire no, non è possibile, ma se è successo vuol dire che almeno una volta è stato reale, dunque è dunque possibile. Il nostro impossibile, che è una reazione anche, come dire, semplice dell'uomo della strada, poggia in una struttura di sapere anche ecclesiale, oltre che culturale, che fa discendere la realtà dall'idea. Francesco, forse proprio perché viene dall'America Latina, forse perché viene da un mondo molto diverso dal nostro, non è stato, come dire, formato nell'Europa imperiale, del potere ecclesiale, del potere statale, ma in una periferia del mondo diversa, Francesco porta a Roma, e ha dato la possibilità ai vescovi di esprimerlo nel sinodo, la coscienza che c'è un primato del reale sull'ideale. E dunque, com'è possibile il noi familiare matrimoniale in una società aperta? Questa non è una domanda che poniamo noi, è una domanda che poniamo da almeno 200 anni, alla quale lo stile ecclesiale cattolico ha dato nell'Ottocento una risposta molto drastica, di grande confronto tra il noi matrimoniale familiare e l'io che la società stava producendo. E lì noi abbiamo visto, dalla metà dell'Ottocento in poi, un vero e proprio scontro culturale, ideale, ecclesiale, di mentalità. E dobbiamo brevemente esaminarlo, perché va messo sotto un occhio critico. Questa che è parte della nostra storia. E il primo passo sarà appunto esaminare quel noi che abbiamo idealizzato a partire dall'Ottocento. Per scoprire, e sarà il secondo passo, che il soggetto moderno permette al noi familiare e matrimoniale di personalizzarsi. Vedremo che cosa vuol dire e vedremo che alla luce di questo grande conflitto ottocentesco, questa scoperta novecentesca, nel terzo passaggio, affrontando appunto l'ottavo capitolo, vedremo che è possibile abbandonare per la Chiesa cattolica il terreno della società chiusa per impostare la propria dottrina sul matrimonio. Il passaggio che Amoris Laetitia realizza, e che non è nuovo, che già era cominciato col Concilio, in parte si era compiuto attraverso Familiaris Consortio, si compie soltanto con Amoris Laetitia, è il prendere congedo da un'impostazione della dottrina e della disciplina matrimoniale familiare pensata per una società chiusa. Il Concilio per la prima volta, poi Familiaris Consortio in modo significativo e Amoris Laetitia ancora di più, fanno i conti con un nuovo modello di società, un nuovo modello di soggetto nel quale il noi è possibile, ma ad altre condizioni, non più come nella società chiusa. Allora, mi sono ripromesso, ho promesso diciamo a chi mi ha introdotto di non parlarvi per più di 45-50 minuti, quindi al massimo alle 10-11-12 minuti vorrei concludere. Allora, diciamo, dico molto brevemente i primi due passi, faccio per fermarmi e poi nel terzo in modo più ampio. Qualche lineamento, qualche piccolo abbozzo del noi, cioè della concezione matrimonio e famiglia fondato su una idealizzazione della società chiusa. Veniamo tutti da lì. E non solo veniamo da lì dal punto di vista delle identità cattoliche di fede, veniamo da lì come cittadini italiani, come membri della comunità di Nova Feltria, della regione Marche o della regione Emilia-Romagna, cioè la nostra cultura civile ha attraversato questo stile nel pensare matrimonio e famiglia. E potrei dirlo così, la società chiusa impone un noi fondamentale e formale che usa tutti i mezzi a sua disposizione per controllare i soggetti. Questa è la società da cui veniamo. E quando abbiamo nostalgia del noi, ed è giusto averla oggi in un mondo molto frantumato, molto individualista, molto relativista, è facile che ti venga la nostalgia e di dire, certo che 150 anni fa era un'altra famiglia, era un altro matrimonio. Sì, ma devi dire tutta la verità. Non puoi mentire a te stesso, non ti puoi raccontare la favoletta del passato, perché il passato nel quale la società impone una famiglia duramente stabile, è un passato nel quale i singoli soggetti vengono riconosciuti molto, ma molto, ma molto meno di oggi. Il noi è stato per molte generazioni un incubo e un'esigenza implacabile. Sulla base di un noi troppo forte e troppo invadente, il soggetto era messo ai margini, diventava irrilevante, veniva funzionalizzato, strumentalizzato, sfigurato, violentato. Il noi si vede bene in alcuni film e in alcuni libri. Noi non abbiamo più la percezione, questo forse i racconti di qualche anziano ci può dire qualcosa di questo, ma leggiamo i libri e guardiamo i film. Leggiamo Anna Karenina, leggiamo David Copperfield, leggiamo Tempi difficili, guardiamo film recenti ma che ritraggono un passato non così lontano come l'Ottocento, la metà del Novecento, guardiamo il film Filomena. Vediamo quali erano le condizioni di una ragazza madre nella società degli anni 50 in Irlanda, ma anche in Italia. Di tutto questo noi abbiamo perso totalmente la memoria e magari diventiamo nostalgici di quel mondo, di quella chiesa. Guardiamo in faccia quel mondo e vediamo che la forza del noi corrispondeva all'irrilevanza dell'io. È chiaro che oggi abbiamo forse il problema opposto, ma non possiamo semplicemente tornare indietro. In Filomena un forte noi familiare, sociale ed ecclesiale discrimina e scomunica ogni ragazza madre e ogni figlio naturale. Questa storia, lungo il Novecento, cambia molto lentamente, quasi decennio dopo decennio, gradualmente, questa eredità, che è un'eredità familiare, sentimentale, matrimoniale, molto ricca e molto pesante, si trasforma. Cosa succede? Succede quel fenomeno che in teologia si chiama personalizzazione del matrimonio. La personalizzazione del matrimonio è un fenomeno molto fine, molto raffinato e a volte poco visibile. Vuol dire iniziare a considerare il matrimonio non soltanto una istituzione che si impone, ma una crescita della coscienza, degli stili di vita, delle sensibilità, dei sentimenti dei singoli soggetti, che prevede non semplicemente l'autorità, ma la libertà. Non solo la legge, ma anche la coscienza. Non solo il dovere, ma anche i diritti. Personalizzazione è questa cosa qua. Per cui vivi la realtà del noi non semplicemente perché c'è una legge che lo impone, ma c'è una coscienza che lo desidera. Questo vuol dire che la personalizzazione della famiglia, del matrimonio, dell'amore, è avvenuta grazie a quella società che pure spesso ecclesialmente abbiamo cercato di negare. È un fenomeno complesso. La società che nasce è una società a rischio relativismo, a rischio individualismo, dal punto di vista istituzionale, ma che consente ai soggetti di vivere la tradizione con una maggiore ricchezza. Non è soltanto un limite per l'istituzione, è un progresso, un beneficio per le coscienze. E questo appunto è una realtà che spesso abbiamo trattato con il linguaggio tradizionale solo di carattere istituzionale. La nostra teologia del matrimonio, molto più che la teologia del ministero ordinato, dell'Eucaristia e del battesimo, è una teologia fatta all'80% di nozioni, concetti istituzionali. E questa è la nostra debolezza. Abbiamo bisogno di concetti istituzionali, ma convertiti, corretti da una prospettiva personalistica. Questo è un fenomeno molto tardivo che spesso non riesce ad imporsi. Io potrei dirvi, il capitolo 8 di Amoris Laetitia è il primo tentativo ufficiale di far entrare la logica della personalizzazione anche nelle famiglie ferite. Perché finora avevamo usato la logica della personalizzazione nelle famiglie non ferite, nelle famiglie apparentemente sane, quelle che non mettono in dubbio il vincolo istituzionale e dunque che apparentemente non hanno problemi. dentro quelle forme familiari abbiamo pensato alla personalizzazione. Non siamo riusciti a farlo dentro le famiglie ferite perché ci sembrava che pensare alla personalizzazione volesse dire negare l'istituzione. Questo era, come dire, l'out-out che in un secolo di storia abbiamo vissuto fino in fondo, fino a Familiaris Consortio compresa. Familiaris Consortio mette le premesse dello sviluppo di Amoris Laetitia, ma non ne trae le conseguenze. Il valore profetico di Familiaris Consortio è che rompe l'ordine ottocentesco, perché dice quella famosa frase, nel numero 84, dice che i divorziati e gli sposati continuano a far parte della Chiesa, non sono scomunicati, non sono fuori. E questa è una parola importante detta nell'81. Le conseguenze che ne trae sono conseguenze in fondo non coerenti con l'affermazione, perché dice una cosa ma non ne trae le conseguenze. Nell'81 forse era prematuro, forse non c'erano le condizioni, forse la Chiesa non era matura, insomma si possono trovare tante giustificazioni. Fatto si è che nell'81 è così, nel 2016 Amoris Laetitia lì trae alcune conseguenze che sono quelle che ci impegnano nella riflessione di questa sera, diciamo nel lavoro pastorale che ne deriviamo. Allora, come cerchiamo di capirle? Cerchiamo di capirle così. Amoris Laetitia non dispera di poter annunciare il noi del matrimonio, della famiglia e dell'amore, non più con lo stile di una società chiusa, ma entra negli stili della società aperta. E lo stile della società aperta rispetto a quello della società chiusa è uno stile che non dobbiamo inventare ex novo, lo abbiamo nella tradizione. La cosa bella di Amoris Laetitia è che per giustificare la novità non usa un pensiero più avanzato, ma più antico. Nel punto decisivo per argomentare la possibilità di non dare l'ultima parola alla legge oggettiva, Amoris Laetitia fa un'operazione raffinatissima. Dà la parola a San Tommaso e la dà al San Tommaso che dice una verità antichissima che viene dai greci. In qualche modo quella verità Tommaso non la prende nemmeno dal patrimonio rivelato, ma dalla sapienza umana che sa che l'universale, quanto più si particolarizza, tanto più perde di determinazione. E quindi ha bisogno di essere integrato. Il principio generale, quando lo applichi, non è semplicemente se stesso, ha bisogno di essere integrato da altre logiche. Questa è la ragione vera con cui Amoris Laetitia dice la legge oggettiva non è sufficiente a dire la condizione di grazia e di peccato del soggetto. E questa, guardate, non è una verità nuova, è una verità antica che ci eravamo dimenticati negli ultimi 200 anni. Perché? Qui vedete c'è un fenomeno interessante, lo abbiamo sentito, prima si è evocato il dibattito che da quando Amoris Laetitia è stata presentata l'8 di aprile ha cominciato a circolare nella Chiesa. Il dibattito ha visto vari soggetti intervenire dicendo non è possibile, una obiezione tipica, non è possibile che un soggetto sia nello stesso tempo in condizioni di peccato e in stato di grazia. Questa è una contraddizione. Ma perché si fa questa obiezione? Si fa questa obiezione perché non si capisce che la condizione di peccato definita in modo generale non definisce il soggetto. Per definire la condizione del soggetto, oltre alla legge oggettiva, devi necessariamente tenere conto delle condizioni soggettive. E questo non è il cedimento alle logiche moderne, la perdita della forza delle idee assolute, no. È antica sapienza ecclesiale che non ideologizza la propria tradizione. Perché chi ideologizza che cosa fa? Fa un'operazione davvero molto rischiosa. Prende i contenuti della tradizione cristiana e li fa passare come leggi universali astratte nello stile napoleonico liberale. L'idea che la legge oggettiva sia sufficiente non è un'idea tradizionale, è l'idea moderna del codice napoleonico e che nella Chiesa è entrata da quando nella Chiesa c'è un codice, 1917. Prima del 17 era molto difficile fare il discorso che le obiezioni ad Amoris Laetitia muovono, perché è un discorso astratto e generale, che pensa di poter identificare la condizione del soggetto soltanto con la legge oggettiva. Questa è una tipica utopia moderna, rispetto alla quale Papa Francesco e il Sinodo dei Vescovi trovano il correttivo classico, che avevamo dimenticato, del rispetto delle condizioni soggettive. E questo, vedete, è lo spazio, non solo teorico ma pratico, per camminare, accompagnare, discernere, integrare ogni soggetto. Notate bene, io sto dicendo, ogni soggetto non ha il diritto di essere integrato, ma il diritto di vedersi data la possibilità di camminare con la Chiesa per verificare se di fronte alla legge oggettiva che condanna la sua condizione, le sue circostanze soggettive, le sue condizioni non costituiscono un caso nel quale è possibile discernere e integrare. Questa è la possibilità, ma questa possibilità non si può negare a nessuno. E questa è una novità. È venuto da voi a parlare Erio Castellucci, che nella sua lettera pastorale, che è la prima, sicuramente in Italia, credo io, al mondo, nessun vescovo prima di Erio Castellucci aveva scritto una intera lettera pastorale così presto, perché è pubblicata a fine agosto scorso, dunque a 4 mesi da Amoris Laetitia. A Modena Castellucci ha fatto un cammino sinodale, si è confrontato, ha raccolto opinioni, si è documentato e ha scritto un testo che ha pubblicato di ricezione di Amoris Laetitia. In questo testo si dice una cosa che in parte già in Amoris Laetitia si dice: un parroco prima di Amoris Laetitia poteva dire mi spiace, c'è una legge e io non posso farci niente. Castellucci dice: oggi, alla luce di Amoris Laetitia, questa posizione è una posizione che non si può sostenere, perché la legge c'è, ma tu nel giudizio su che cosa è far la volontà di Dio per il soggetto non puoi tenere solo conto della legge oggettiva. E anzi, e qui vi leggo uno dei testi più forti e più pesanti di conversione pastorale, che è il numero 304, dice così: è meschino soffermarsi a considerare solo se l'agire di una persona risponda o meno a una legge o una norma generale, perché questo non basta a discernere e assicurare una piena fedeltà a Dio nell'esistenza concreta di un essere umano. Questo è un testo di peso specifico altissimo. Nella ricezione presbiterale episcopale si potrebbe leggere esattamente come l'episodio della conversione dell'innominato nei Promessi Sposi. Quando il cardinale Federigo, che sarebbe Papa Francesco, converte, raccoglie la confessione e porta la conversione all'innominato e inguaia la vita a Don Abbondio, che stava molto meglio quando l'innominato era un malvivente. Se l'innominato si converte, Don Abbondio non può fare la vita tranquilla di prima e deve andare a prendere Lucia a casa del criminale. E la reazione di Don Abbondio è: ma non poteva aspettare un po' a convertirsi? Mi sembra di sentire queste parole quando alcuni pochi preti, parroci, vescovi dicono: ma adesso è tutto complicato, prima era così chiaro. E certo, era chiaro, falso. Era falsamente chiaro. Era chiaro in astratto, in concreto determinava sofferenza, esclusione, incomprensione. Certo, ora il camminare, l'accompagnare, il discernere e l'integrare non è già scritto, va scritto di volta in volta nell'incontro concreto tra legge generale e circostanze soggettive, nelle quali occorre sporcarsi le mani, infangarsi i piedi, perché si cammina per strada, nel fango, sotto l'acqua, nella neve, sotto il sole ardente, inevitabilmente, perché tu fai il percorso di quelle storie nelle quali non è scritto soltanto il male. Questo evidentemente mette fine, del primo punto forte che voglio sottolineare del capitolo ottavo, fine del massimalismo giuridico e recupero strutturale della prassi di discernimento per confidare e non per diffidare. Vi faccio osservare che se voi guardate i riferimenti alla parola discernimento negli ultimi 30 anni, prima dei due sinodi e di questo lavoro recente dei vescovi di Papa Francesco, voi trovate che discernimento è usato quasi soltanto per dire i mali da evitare, non il bene che non si vede. Discernere è stato usato per molti decenni per fare attenzione a non cadere in errore. E non anche, come adesso si fa, certo, discernimento vuol sempre dire anche quello, ma discernere è esercizio della vigilanza cristiana. Noi abbiamo pensato che discernere fosse essere i vigili, nel senso dei vigili urbani. Ma la vigilanza cristiana è anzitutto un'altra cosa, è vigilare, perché come un ladro non viene il ladro, ma il Signore. Il Signore viene come un ladro. Il discernimento è anzitutto attento, perché il bene ti sorprende, non te ne accorgi, pensi che sia male ed è bene. Questo è discernimento. Capacità, certo, di difendersi dal male, ma anche di vedere il bene sub specie contraria. E in questo, appunto, il cammino sinodale, nelle forme, nello stile voluto, era già segno di questo. Confrontarsi col popolo di Dio non è rischiare di dire male la verità, perché spesso pensiamo così. Se il vescovo o il parroco parla con la gente e poi dice la verità un po' anacquata, no, rischia di impararla meglio, di capire come parla lo Spirito. Non so se sappiate che proprio perché avevano in testa solo il discernimento nel primo senso, alcuni vescovi, anche alcuni arcivescovi in giro per il mondo, i questionari li hanno messi nel cassetto, non li ha visti nessuno. Per dire, si crede tanto nella sinodalità che il questionario, quando lo ricevi da Roma, lo metti nel cassetto. Secondo l'antico adagio romano, l'avete già sentito sicuramente, a Roma, in curia romana, ma anche nelle curie dei governi, dei sindaci, è un sapere burocratico che è assolutamente trasversale, e si dice: non c'è fatto grave che, tradotto in un verbale, in un questionario e chiuso in un cassetto, non si risolva da sé. Tutte le burocrazie sanno che se tu la roba non la smaltisci, prima o poi la gente si stanca. Ecco, questo è successo anche negli ultimi 2 anni, non è storia medievale, negli ultimi 2 o 3 anni, anche uomini di grande responsabilità nello stesso sinodo, nelle loro diocesi, il questionario non l'hanno fatto circolare. Secondo punto, e qui appunto mi sposto nel capitolo ottavo per farvi capire quello che avviene nel capitolo ottavo. Mi sposto nel capitolo secondo e terzo, perché la base delle cose che leggiamo nel capitolo ottavo, e dunque la base per poter dire c'è uno spazio di discernimento positivo, non solo negativo, non di sospetto, ma di fiducia nei vissuti complessi di soggetti irregolari, riposa su un modo di pensare il sacramento del matrimonio nel quale la sua verità prima e ultima, perché la verità prima e ultima del matrimonio è che è un sacramento perché è immagine, segno, analogia del rapporto tra Cristo e la Chiesa. Non semplicemente remedium concupiscentiae, che è appunto la versione per cui nell'elenco lo mettiamo sempre in fondo. Nell'elenco dei 7 sacramenti, il matrimonio, bene o male, è l'ultima ruota del carro, perché appunto una parte della tradizione l'ha pensato, cioè, nel matrimonio, al centro del matrimonio c'è una cosa che non bisognerebbe fare, la concediamo, però appunto è la lettura negativa. Ma la stessa tradizione, perché il bello della tradizione cristiana è che ha dentro di tutto, ha questa versione e la versione opposta, nella quale il rapporto uomo-donna è la più alta immagine del rapporto tra Dio e il suo popolo, tra Cristo e la Chiesa. Tanto è vero che c'è prima ancora che l'uomo cada. Adamo ed Eva sono sposati prima di cadere. E dunque, il matrimonio, da questo punto di vista, per Tommaso, per Ugo di San Vittore, per San Bonaventura, è privo dei sacramenti. Quindi è l'ultimo e il primo. No, non è un sacramento intermedio, è al massimo della sua forza e al minimo. Questa coscienza deve dunque vigilare sul modo con cui applichiamo l'analogia tra Cristo e la Chiesa al matrimonio. E in questo i numeri 72 e 73 di Amoris Laetitia sono anche qui una svolta. Non perché dicono cosa nuova, ma perché la dicono e suona nuova nelle nostre abitudini negli ultimi 30 o 40 anni, dove la riscoperta del matrimonio ha voluto dire usarlo dottrinalmente e disciplinarmente, sovrapponendolo direttamente all'Eucaristia, senza più differenza. Dicendo, essendo immagine, analogia e segno del rapporto Cristo e Chiesa, è blindato dentro una struttura teologicamente irremovibile. Le obiezioni di alcuni sono: ma se tu permetti al divorziato di sposato di fare la comunione, sporchi matrimonio e comunione di una verità che invece dovrebbe tenere lontano il divorziato di sposato, perché quella è immagine di Cristo e Chiesa. Il testo di Amoris Laetitia risolve la questione dicendo, non negando evidentemente che sia immagine, segno e analogia, ma imperfetta. Si usa per due volte al numero 72 e 73 del concetto di segno e del concetto di analogia l'aggettivo imperfetto. Che cosa vuol dire? Che l'analogia e il segno c'è, ma non perfetto. E nelle imperfezioni stanno tutte le circostanze, le condizioni storiche che possono alterare, articolare, rinviare, abbassare il livello di evidenza di questo segno, di questa analogia. Questo non può essere visto semplicemente come un incidente di percorso, ma è strutturale. È segno, analogia imperfetta, strutturalmente imperfetta. Questa è equilibrio di dottrina. Mentre ci eravamo troppo abituati a dottrine massimaliste, per cui se è un bene deve essere il bene massimo, e se non è massimo non è più un bene. Per Amoris Laetitia lì c'è un bene che va considerato con gradualità. C'è una gradualità che deve essere rispettata e che non può essere imposta. Terzo punto, il capitolo ottavo va letto insieme al capitolo sesto, perché le logiche dell'accompagnare, discernere, integrare valgono per le famiglie ferite, lo leggiamo nel capitolo ottavo, ma anche per le famiglie non ferite, per le famiglie in fieri, per le famiglie giovani, per le famiglie che ospitano la nascita dei figli, per le famiglie che crescono, che invecchiano, in cui uno dei due coniugi muore. Cioè tutta questa storia, dall'inizio alla fine della famiglia, ha bisogno di logiche di accompagnamento, discernimento e integrazione. E questa è la forza di Amoris Laetitia. Quello che è diventato noto soltanto perché nel capitolo ottavo dice cose nuove, dice in modo nuovo le cose solite. Perché se la logica non è quella della semplice amministrazione, ma dell'accompagnamento, non solo nel caso di crisi, ma nel caso di fisiologia familiare, la forza del soggetto matrimonio, famiglia, amore si stabilizza, si costituisce, si rappresenta, acquisisce forza nuova in uno stile ecclesiale che faccia dell'accompagnamento, discernimento e integrazione la sua logica di base, uscendo da uno stile semplicemente amministrativo che è quello che abbiamo ereditato da un approccio solo istituzionale. È chiaro che l'approccio istituzionale si occupa della validità e il frutto lo vede come eventuale. Il limite dell'approccio istituzionale è che in fondo può ridursi a garantire la validità, che non è che non sia un valore, ma è un valore talmente formale, talmente circoscritto, che rischia di non incidere. E di recente ad Ancona mi hanno chiesto di approfondire insieme ad altri il rapporto fede e sacramento, ed è curioso, no? Notare che nella lunga tradizione che si occupa del matrimonio il tema della fede non ha rilevanza, perché è sufficiente il battesimo. Dal punto di vista istituzionale, a te non interessa la fede dei soggetti. Sei battezzato o no? C'è il certificato di battesimo? Risulta? Bene. L'approccio istituzionale giustamente si ferma lì e non è più sufficiente, perché genera universi vuoti. E questo, capite, è un problema di traduzione della tradizione. La tradizione del matrimonio, almeno in Europa negli ultimi 200 anni, ha avuto la tentazione di trascriversi quasi solo nel registro della validità. Oggi paghiamo lo scotto di queste scelte, che 100 anni fa o 150 anni fa erano del tutto giustificate, forse 50 anni fa già il loro nemmeno, oggi non reggono più. Quindi fine del minimalismo pastorale e ristrutturazione di una pastorale di comunione e riconciliazione degna della tradizione. Qui vedete il punto su cui io richiamo la vostra attenzione è: non ci interessa più anzitutto il profilo formale dei soggetti, che pure ha la sua rilevanza, ma in questo, in fondo, è sufficiente la cultura civile. A noi interessa il profilo sostanziale di vissuti riconciliati di comunione. Quando prima del sinodo si diceva: ma alla fine i divorziati e gli sposati, sta particola, potranno riceverlo o no? La comunione la possono fare o no? La domanda che all'inizio si poneva, durante il sinodo si è affrontata, Amoris Laetitia dà una sua risposta e oggi c'è chi contesta anche la risposta. In realtà la domanda non è una domanda così importante. Il problema è: la Chiesa sa riconoscere la comunione che c'è? Questo è il vero problema. Non è se deve essere autorizzata a dare o non dare la comunione. Certo, questo ha un suo rilievo, ma il vero problema è: abbiamo gli strumenti per riconoscere la comunione dove c'è? Perché è questo il punto. Si danno condizioni irregolari di vita di comunione. E questo lo possiamo onorare disinserendo il meccanismo orologeria per cui la legge oggettiva copre tutto l'orizzonte. Della legge oggettiva abbiamo ancora bisogno, ma corretta dalle condizioni dei soggetti che devono essere onorate secondo logiche appunto di accompagnamento, discernimento e reintegrazione. Non si possono gestire queste cose dalla scrivania, questo è evidente. E questo ovviamente è una rivoluzione per la pastorale familiare, che non è che abbia sempre gestito la scrivania, ma sui fronti caldi spesso si limitava a questo. Oggi una pastorale di riconciliazione dei soggetti, una pastorale di comunione, è una pastorale che non si fa con i timbri, con i tribunali o con le carte bollate. Si fa anzitutto altrove. E questo comporta per la Chiesa la revisione di uno stile che negli ultimi 200 anni si è fidato solo del foro esterno, cioè dei tribunali, poco attinto al foro interno, e oggi l'abbiamo riscoperto, e quasi per nulla ha valorizzato il foro pastorale, che non è una cosa diversa, ma che è la mediazione tra foro esterno e foro interno. Oggi, con Amoris Laetitia da un anno, e in qualche parte d'Italia e del mondo già nella concretezza, no, di pratiche che sono cambiate, abbiamo dei fori pastorali, voglio dire dei luoghi diocesani o parrocchiali, nei quali i vissuti turbati dei soggetti vengono accompagnati, fatti oggetto di discernimento, aiutati a discernere e in qualche maniera, in forme differenziate, reintegrati. E questa appunto è una nuova frontiera per la Chiesa. Qui non basta studiare il passato, bisogna guardare al futuro, perché non abbiamo esempi nel passato. La società aperta è una cosa nuova, esiste da un centinaio di anni, e in questa società aperta però alcuni cristiani e non cristiani hanno già dato buona prova di saper riconciliare i soggetti, di saper tracciare i percorsi attraverso cui si fa pace con la propria esistenza, col prossimo e con Dio. Il problema anche qui non è, ma lo possiamo assolvere? Vive una riconciliazione? Gli possiamo offrire percorsi di riconciliazione? Questo è il problema. Perché altrimenti anche la confessione la formalizziamo. Il perdono di Dio non manca per nessuno. Il problema è come rispondiamo al perdono di Dio. Questo è il punto. Non più semplicemente con la formulazione di una legge generale, perché di questo abbiamo anche bisogno, ma non è sufficiente. È necessario, ma non sufficiente. Prima pensavamo fosse necessario e sufficiente. Oggi abbiamo capito, grazie a Maurizio e Letizia, che è necessario, ma non è più sufficiente. Ultimo punto. Il matrimonio, nel capitolo 8 lo si dice molto bene, ma lo si capisce leggendo 7 paragrafi iniziali, il primo capitolo biblico, il secondo capitolo di constatazione, il terzo capitolo dottrinale, cioè la sequenza dei capitoli di Amoris Laetitia nella loro varietà ci mostra che dietro c'è un grande lavoro di ricomprensione del matrimonio e della famiglia, non anzitutto come sequenza di diritti e doveri fondati su un contratto, ma come relazione d'amore di soggetti liberi con una coscienza e con una storia. E questo è un linguaggio che facciamo fatica a integrare, perché il nostro linguaggio pensa i soggetti come titolari di un consenso. Questo ci viene da una storia quasi millenaria in cui abbiamo pensato l'uomo e la donna che si sposano come titolari di una libertà che si esprime nel consenso. Basta. Tutto il resto è irrilevante. Questo non basta più. E qui appunto c'è, oltre alle riforme che puntualmente può fare o il Papa da solo, le commissioni della procedura, qui dobbiamo cambiare il diritto sostanziale. Su questo, Amoris Laetitia è l'inizio di un percorso che durerà lustri, decenni, alla fine del quale cambieremo le norme sostanziali. È inevitabile. Con le norme attuali non riusciamo a stare dietro alla realtà. Questo è evidente. D'altra parte, sono state formulate nel 17, riformulate nel 83-84, sono già vecchie. Cioè, parlano di un mondo che non è più così. I soggetti implicati, il loro consenso, la loro coscienza, la loro storia, non rilevano. Nelle trame delle procedure, delle sostanze pensate dai giuristi, dai moralisti e dai dogmatici, bisogna far entrare altre parole, altri punti di vista. La storia del vincolo è parte del vincolo. Noi vorremmo bloccare il vincolo sul suo inizio, ma questo è tipico di un mondo di uomini e donne che non sono consapevoli della loro storia, come era la società chiusa, che poteva vivere bene in una struttura in cui era sufficiente che il capofamiglia pensasse, tutti gli altri eseguivano. Questo non è più così. Oggi la gran parte delle famiglie ha doppio reddito, lavora lui e lavora lei. Questo cambia la famiglia, cambia la dottrina cristiana rispetto a una dottrina pensata in un mondo in cui c'è uno che lavora e tutti gli altri vivono del lavoro di quello. Io spesso dico, il fatto che i pensionati prendano la pensione cambia la famiglia. Guardate che la pensione non c'è da Adamo ed Eva, la pensione c'è dagli anni 30-40 del Novecento. Prima i vecchi vivevano dello stipendio dei giovani. Solo da 60 anni vivono dell'accumulo del loro stipendio maturato in 30-40 anni di lavoro. Ma questo sistema li rende autonomi e cambia i rapporti all'interno della famiglia. Su questo una riflessione di fondo ci permette di leggere l'8 capitolo come la risposta specifica sulla fragilità del vincolo, che trova risposta ampia dentro tutto il testo che fa i conti con la famiglia nella società aperta. Società aperta vuol dire società in cui ogni soggetto ha un'identità non predeterminata. Questo rende le famiglie molto più fragili, ma molto più profonde. inevitabilmente. C'è una maggiore fragilità che è dovuta al fatto che non si convive, non si vive la comunione per necessità, ma per scelta. E questa è la differenza. Chiudo. Questi sono i quattro punti fondamentali dell'ultimo per averne, come dire, per capire perché l'ottavo capitolo parla così. Leggete i numeri 34-37, che sono i numeri della autocritica. Pochi commentatori li citano, non so perché. Perché secondo me quando il magistero cattolico ha la forza di fare autocritica è ai massimi della sua autorevolezza. E l'autocritica che trovate nei numeri 34-37 è l'autocritica di chi sa di aver usato nozioni non del tutto adeguate, di aver trattato le persone in modo non adeguato. E aver determinato così una parte di quelle difficoltà di cui oggi ci lamentiamo, che vengono non semplicemente dal mondo esterno, cinico e baro, che fa di tutto per rovinare la famiglia, ma anche dal nostro modo di presentare la verità del matrimonio in famiglia. Insistendo solo sulla generazione, per esempio. Lavorando con concetti, con un concetto di coscienza quasi da sostituire piuttosto che da formare. Questi sono le nuove frontiere di Amoris Laetitia, che apparentemente appaiono sorprendenti nell'ottavo capitolo, e nell'ottavo capitolo appunto si inaugura una pastorale specifica per la fragilità, ma in realtà è tutta la pastorale familiare, quella fisiologica, che deve iniziare a, come dire, guardare al fenomeno matrimonio-famiglia non anzitutto da un punto di vista istituzionale, ma come una grande esperienza di fede, come una grande esperienza di coscienza, come una grande esperienza di sentimento, e tutti questi livelli devono essere integrati, e per fare questo abbiamo bisogno appunto di converterci pastoralmente. Dietro il capitolo ottavo di Amoris Laetitia e tutta l'esortazione apostolica c'è un modello di chiesa e un modello di rapporto col mondo pensato con le categorie di Gaudium et Spes, di Lumen Gentium, e dunque fuori delle logiche apologetiche ottocentesche. Qui, e finisco, la recezione del testo ha bisogno di farsi atto di linguaggio e atto di stile. Se non fa questo, se uno legge Amoris Laetitia trova almeno tre volte che il Papa e i Vescovi dicono è inutile aspettarsi una nuova legge oggettiva da qui, perché appunto la nostra deformazione è che adesso il Papa ci dà una nuova legge oggettiva. No, rinuncia a darla perché sa che quella strada è ormai chiusa. Che la nuova frontiera per la Chiesa è tornare in modo forse più umile, più mite, all'esercizio del discernimento, che inevitabilmente ha bisogno di una legge oggettiva, ma deve sempre mettere in relazione a condizioni e circostanze soggettive. Riscoprire il soggetto come fonte di personalizzazione è la vera salvezza per l'istituzione. Questa mi sembrerebbe la parola finale, ma che non dico io, la faccio dire direttamente al testo e leggo proprio l'ultimo numero, il numero 325, che ha al suo centro una sintesi di tutto il documento, preziosissima, che vi leggo per concludere. Dice così, 325, siamo più o meno alla settima ottava riga: nessuna famiglia è una realtà perfetta e confezionata una volta per sempre, ma richiede un graduale sviluppo della propria capacità di amare. C'è una chiamata costante che proviene dalla comunione piena della Trinità, dall'unione stupenda tra Cristo e la sua Chiesa, da quella bella comunità che è la famiglia di Nazareth e dalla fraternità senza macchia che esiste tra i santi del cielo. Vedete che bello? La Trinità, Cristo Chiesa, la Sacra Famiglia, la comunione dei santi. Tuttavia, contemplare la pienezza che non abbiamo ancora raggiunto ci permette anche di relativizzare il cammino storico che stiamo facendo come famiglie, per smettere di pretendere dalle relazioni interpersonali una perfezione, una purezza di intenzioni e una coerenza che potremo trovare solo nel regno definitivo. Inoltre ci impedisce di giudicare con durezza coloro che vivono in condizioni di grande fragilità. Tutti siamo chiamati a tenere viva la tensione verso qualcosa che va oltre noi stessi e i nostri limiti e ogni famiglia deve vivere in questo stimolo costante. Vi ringrazio.
Bene, siamo nei tempi che ci si era dati, più o meno, e quindi c'è un po' di spazio per domande o considerazioni, ovviamente brevi, per dar modo a ciascuno di poter, a più gente possibile, di intervenire. C'è bisogno di intervento? Prego.
Grazie. Bruno Angelini di Rimini. Ne approfitto per la presenza del professor Gallo per tre approfondimenti che mi hanno provocato ascoltando la sua relazione. Io sono molto interessato a me stesso, al mio io e al soggetto. Come vede lei?
Adesso meno, ma
sì, però si sente. Sì.
Prego. Forse c'è un.
Ok. Sì, provo.
Sì, di qua.
Anni. Mia moglie l'ho tranquillizzata dicendo: guarda che mi aspetterà in paradiso, io dovrò fare molto purgatorio, tu forse l'hai già fatto, però dopo Tana libera tutti e l'indissolubilità, cioè è un oltre, un diverso, no? L'esempio delle sette mogli, dei sette mariti per la donna. Però le chiedo, rispetto all'oggi, dove intravedo la mia domanda che fece a Cristo di sostenere in bene a quella donna il per sempre, cioè il fatto che in quel rapporto c'è una possibilità di stabilità, ancora un senso, un significato. E la terza questione è sulla questione della realtà. Io sono un piccolo, umile discepolo di Don Giussani da una vita, ho imparato da lui che la realtà è testarda. Negli ultimi anni della sua vita disse: la realtà non mi ha mai tradito, e vorrei che mi aiutasse a capire che cosa significa che la realtà è Cristo, perché anche a me interessa discernere e riconoscere la realtà. L'ultima postilla che io penso, siccome ho sentito alcune interpretazioni molto larghe, che questa questione della mascolinità e della femminilità legata all'esperienza del rapporto uomo e donna che tiene su dei figli, magari naturali, anche senza sacramento, ha un suo significato, che ad esempio due maschi o due donne che tirano su dei bambini non sono delle famiglie ferite, spero di aver capito questo, insomma. Ho finito, se si è sentito.
Sì. Si è sentito bene.
Bene, bene, grazie. Accogliamo qualcun altro.
Sì, sì.
Prego, ancora qualche altra considerazione.
Era una sintesi di tutte le domande questa. Allora comincio a rispondere a queste, visto che sono più di una, facciamo finta che siano tanti soggetti. Dunque, ovviamente si tratta di intendersi bene sui singoli termini. Allora, partiamo dalla lettura del soggetto. Certamente il soggetto che troviamo creato nella Genesi e creato come uomo maschio e femmina è un soggetto che entra in una storia e che si determina nella sua relazione di somiglianza con Dio non una volta per sempre, ma in un divenire complesso, aperto a peccato e grazia, a libertà e verità. Dentro questa storia si dà una determinazione del rapporto uomo-donna estremamente varia. E quando io sottolineavo prendere atto della realtà, non dimenticavo certo che il nostro rapporto con Cristo riempie il nostro rapporto con il reale, ma non lo svuota, lo differenzia. Il rapporto con Cristo non è fondamentalistico, e non credo che fosse inteso così nella domanda. Cioè, dire che per me la realtà è Cristo vuol dire che l'inesauribilità della realtà è già riconciliata, anche se io non lo capisco ancora. Dunque, non vuol dire che in Cristo ogni reale mi è già noto, ma che l'ignoto del reale in Cristo è già riconciliato, ma io devo fare la fatica di farlo diventare mio con le nozioni che posso storicamente lavorare. Di qui il fatto che questa nozione che viene dalla Genesi si sia riempita di uguaglianza, differenza, parità di trattamento, disparità di trattamento, segregazione, valorizzazione. Tutto questo fa parte di una storia di cui dobbiamo renderci conto e che portiamo come grande ricchezza nella tradizione, ma anche come un fardello. La grande ricchezza e il fardello non sono una volta per sempre. Cioè, voglio dire, la tradizione che ci permette oggi di dire queste cose, di fare queste osservazioni, è una tradizione in parte sana, in parte malata, come sempre. E il discernimento sta a noi farlo. Allora, perché vi dico questo? Perché quando diciamo indissolubilità, diciamo una delle parole chiavi che abbiamo elaborato negli ultimi due secoli, in forma di parola astratta, perché appunto la tradizione medievale usa vincolo indissolubile, non usa indissolubilità astratto. L'astratto è ottocentesco. E con indissolubilità salvaguarda la possibilità di un atto di comunione per sempre in una società che tende a ridurre al contingente ogni rapporto, persino il rapporto matrimoniale. Quindi il progetto è un progetto chiaro, difende la possibilità di una comunione per sempre in un mondo che genera contingenza senza respiro, senza trascendenza, pura immanenza. In realtà però questo mondo che appariva così impostato ha realizzato forme di vita in cui si danno percorsi indissolubili, ma si danno percorsi che falliscono, che entrano in crisi, di fronte ai quali la prima reazione è opporre una logica istituzionale, semplicemente dire no, la legge dice così e dunque io non leggo la possibilità che esista una seconda unione dopo una prima, e qualunque comportamento diverso, di carattere civile, di carattere naturale, io lo considero esterno, deviante. Per dir così, lei ha fatto l'esempio appunto del ritrovarsi dopo la morte con percorsi differenziati. Io le faccio l'esempio appunto non autobiografico, un esempio che riguarda la mia autobiografia, ma in una contestazione. Qualcuno su un blog, leggendo un mio testo e leggendo soprattutto Amoris Laetitia, ha fatto questa obiezione. Ha detto: persino Dante Alighieri va dal Padre Eterno a lamentarsi di Papa Francesco perché dice mi rovina la Divina Commedia. Perché con Amoris Laetitia non si sa più se Paolo e Francesca siano all'inferno. Può darsi che siano al purgatorio o addirittura in paradiso. E questo ha fatto una bella, come dire, una contestazione fine, no? A volte ci sono cose molto più brutali, molto più violente, questa è una cosa fine. Allora io, cercando di essere altrettanto fine, ho fatto la contromossa e anziché far parlare Dante con il Padre Eterno, ho fatto parlare Virgilio a Dante. E Virgilio va da Dante e gli dice, sì, tu Dante ti lamenti col Signore, ma hai pensato bene come Paolo e Francesca sono finiti all'inferno? E Dante dice, sì, sono finiti all'inferno perché sono adulteri. Sì, ma per finire all'inferno bisogna morire. E com'è che sono morti Paolo e Francesca? Il marito di Francesca ha ucciso sia la moglie che l'amante. Il mondo di Dante è fatto in modo tale che è talmente istituzionalizzata l'evidenza dell'indissolubilità che il marito tradito può farsi vendetta da solo e la città applaude. Notate che tracce di queste leggi le abbiamo avute in Italia fino agli anni 60, quando il delitto d'onore era punito con una pena bassissima. Ora, l'evoluzione civile, sociale, ha fatto sì che oggi reagiamo ai drammi del tradimento, dell'adulterio, che restano drammi, non semplicemente con le logiche della scomunica o della vita, ma reagiamo con una forma di sanzione differenziata. Questa può diventare sapienza ecclesiale, che vuol dire non negare la gravità dell'adulterio, ma pensarlo diversamente. Qui ci sono vescovi, teologi, che stanno lavorando in modo egregio. Cito soltanto Jean-Paul Vescot, che è un vescovo francese, che lavora però in Algeria, un domenicano, che in un piccolo libro che vi consiglio, si chiama Ogni amore vero è indissolubile, è un piccolo capolavoro, un libretto senza note, 90 pagine, lucide, dove lui affronta precisamente come la Chiesa deve reagire di fronte alla scoperta che unioni che sono seconde nozze sono luoghi di comunione. Il vescovo dice: dobbiamo salvaguardare l'indissolubilità, ma riconoscere che si danno cammini per noi storti che generano logiche di bene e vanno riconosciuti, e dobbiamo trovare nella Chiesa il punto di equilibrio per onorarli, non semplicemente mettendoli fuori. Questo è quello che cerca di fare Amore Letizia. E dunque, non è che si cambia la possibilità di pensare l'indissolubilità o vincolo indissolubile, ma si cambiano le condizioni ecclesiali, sociali, soggettive, oggettive, per avere a che fare con questi fenomeni. In qualche modo cambia la sanzione, cambia il modo di pensare il rapporto tra soggetto e comunità in una logica più complessa. Dunque, in questo senso, la realtà che è Cristo non prosciuga l'esperienza, ma la arricchisce. Ci permette di leggere più lontano di quello che ci permettevano le categorie che avevamo prima e che usavamo in buona fede, ma che ci rendevano in parte ciechi. Se pensate che un secolo fa la categoria che oggi chiamiamo divorziati e sposati erano definiti concubini infami, questa è la storia di un secolo, e da un certo punto di vista la dottrina della Chiesa è sempre quella, ma il modo di tradurla non solo in parole ma in atti, in modi di guardare, in modi di pensare, in modi di relazionarsi è molto diversa. D'altra parte, guardate che sempre Castellucci, che ho già citato prima, dice: in Amoris Laetitia c'è un fenomeno che assomiglia a quello che la Chiesa ha vissuto tra il VI e VII secolo pensando alla penitenza. Voi sapete che nel VI e VII secolo il sistema penitenziale ecclesiale è entrato in crisi, perché di fatto nessuno si confessava più, perché c'era soltanto la penitenza canonica era una forma di confessione che prevedeva 10, 15, 20 anni di penitenza. Allora la gente, siccome è sempre più furba delle leggi, si confessava in punto di morte. Tutti si confessavano soltanto in punto di morte, e quando, diciamo, ormai prossimo alla morte, in qualche modo ti sfida a dire: e dammela adesso la penitenza lunga. E notate che da lì è venuto fuori il concetto di purgatorio. Il concetto di purgatorio nasce come elaborazione post mortem di ciò che uno dovrebbe fare prima della morte. Ma è nato in quel contesto lì. Ma la vera risposta non è il purgatorio, la vera risposta è il cambiamento del modello. Arrivano monaci dal nord Europa che portano un modello di penitenza non più solenne con una penitenza di 20 anni, ma personale, auricolare, dove addirittura la penitenza può essere successiva alla soluzione, perché la cosa che cambia è che si può subito assolvere e poi fai la penitenza, come siamo abituati a fare noi. Gli antichi, prima dovevi fare la penitenza e quando l'avevi finita venivi assolto, che da un punto di vista logico è più coerente. Allora, nel VI-VII secolo avviene un grande cambiamento. Tenete conto, i primi concili e sinodi che vedono queste prassi nuove dicono che sono un'arroganza insopportabile per la Chiesa. Quindi prassi da escludere, da cancellare, da condannare. Sono diventate l'unica prassi che conosciamo. Certo, in un lasso di tempo di 1400 anni, ma pensate che già 300 anni dopo avevano acquisito piena cittadinanza nella Chiesa.
Allora, Castellucci dice: oggi in campo di pastorale familiare, almeno per le logiche penitenziali, stiamo entrando in un percorso che sarà sicuramente lungo di elaborazione, non forse di 300 anni, ma almeno di 30 anni sì, in cui imparare prassi nuove di riconciliazione. D'altra parte, vedete, qui la Chiesa impara la sua storia, ma impara anche dal mondo. No, non è scandaloso pensare che la Chiesa abbia anche da imparare. Il grande Congar diceva: la Chiesa è salvezza per il mondo, ma il mondo è buona salute per la Chiesa. Cioè ti dà di nuovo le forme vivibili dell'esperienza. Voglio dirvi, in un confronto con canonisti, veniva fuori da alcuni canonisti di Firenze, di Pisa, questa idea: in Amoris Laetitia c'è un percorso che assomiglia alla giustizia riparativa che sta nascendo nella società civile. Sapete che nella società civile c'è una insoddisfazione per le forme di giustizia formale. Tu commetti un grave crimine e fai 20 anni di galera. Questo, dal punto di vista istituzionale, è una forma di penitenza, di riconciliazione. Dal punto di vista, per esempio, delle famiglie, tu gravemente danneggi un'altra persona e ti danno 15 anni di galera. Non hai ucciso, ma l'hai reso paralizzato. Allora, tra la tua famiglia e la famiglia della vittima, lo Stato cosa fa? Niente. Nella giustizia riparativa si cerca di lavorare sulla riconciliazione delle famiglie. Guardate che questa è profezia sociale che in qualche modo interessa molto la Chiesa. La Chiesa lo fa anche in queste forme, perché partecipa a questa giustizia riparativa. Conosco gesuiti, parroci, psicologi, preti, che entrano in questi percorsi a Milano, a Ferrara, a Padova. Per alcune città d'Italia i tribunali si sono messi a lavorare anche su questo fronte, un fronte più complicato, più dispendioso, meno economico. Ha bisogno di molte riunioni, di molte mediazioni. In fondo una sentenza la applichi e basta, finisci lì. Con tutte le complicatezze del carcere, il carcere è una cosa brutale, elementare. Le forme alternative al carcere sono già più complesse, la giustizia riparativa cerca di entrare nelle logiche profonde della riconciliazione. In qualche modo, questi canonisti mi dicevano, Amoris Laetitia, aprendo un foro pastorale diverso dal foro esterno e foro interno, sceglie questa via più complessa ma più ricca. Capisce che da lì può passare una parte consistente dei vissuti dei soggetti che oggi o sono privatizzate o sono pubblicizzate in quella forma dei tribunali ecclesiastici che a volte è una somma di pura esteriorità e totale interiorità. Appunto, nel tribunale ecclesiastico l'elemento comunitario tende a scomparire. C'è la pura formalità pubblica e ci sono riserve di carattere soggettivo, come è tradizione, ma più di questo non c'è. Onorare la coscienza e la storia dei soggetti che hanno vissuto e vivono il vincolo, questo è possibile con altri strumenti, e sono quelli che Amoris Laetitia non dico definisce, ma dischiude come possibilità nel capitolo ottavo. Ultima battuta, le forme. Allora, certamente genitalità non è sessualità, ma la sessualità non è semplicemente sesso, e la sessualità è in fondo un'invenzione recente. Tutti abbiamo sempre, gli uomini e le donne hanno sempre avuto il sesso, sono dotati di sesso, ma il fatto di vivere il rapporto col proprio sesso, col sesso altrui, come una forma di identità forte che definisce il profilo del soggetto, è un'esperienza dell'inizio della società aperta. Cioè nella società chiusa i ruoli del maschili e femminili dotati di sesso sono predeterminati. Non sto parlando qui di teorie del gender, sto parlando di rapporto col sesso che diventa sessualità e che da fine 800, primi 900 cambia i vissuti dei soggetti che si fidanzano, che si sposano, che hanno avventure. Tutto questo è esistito anche prima. Oggi diventa un connotato, un profilo del soggetto insuperabile. Se pensiamo che fino al secolo scorso e fino all'inizio del Novecento era possibile sposarsi per procura, cioè sposarsi con una persona che si conosceva il giorno in cui ci si sposava. Questo è un mondo nel quale hai un sesso che poi eserciti nel matrimonio, ma non hai una sessualità, perché se hai una sessualità questo è improponibile. Questo cambia il dirsi maschio e femmina. Dirsi maschio e femmina a partire dalla sessualità è diverso che dirlo a partire dal sesso, semplicemente. E questo è un portato storico. No, non è costituito originariamente nell'atto di creazione. L'atto di creazione ci dà una virtualità che storicamente si sviluppa, e questi sviluppi sono nella nostra libertà e dentro l'obbedienza che dobbiamo a Dio. Ma appunto non è predefinito nel testo biblico quale sia l'obbedienza. Il testo biblico ci sfida alla libertà, annuncia che siamo liberi grazie all'atto di creazione e nell'atto di redenzione.
Bene, io volevo approfittare perché ho una domanda che non posso non fare, spero che magari sinteticamente il professor Grillo possa dare un contributo. Due cose, molto, spero brevemente da cogliere, però volevo cogliere l'occasione. La prima è questa, che in Amoris Laetitia, tra l'altro chi non ha presente il capitolo ottavo spero che si sia incuriosito abbastanza per andare a rivederlo, cosa ci sarà dentro, no? Da questo punto di vista. Ecco, una delle parole che ritornano fortissimamente in Amoris Laetitia è il termine che la vita e anche la vita di relazione è un cammino di crescita. Ecco, questo aspetto della crescita nell'amore mi pare che in effetti sia una cifra che anche questa fa parte di una novità dal punto di vista pastorale, perché nell'ottica che si diceva prima si stava attenti ad altre cose sostanzialmente, ma non tanto al fatto che la comunità cristiana sia un luogo in cui tra fratelli e sorelle ci si aiuta a crescere nell'amore. Ecco. Quindi da questo punto di vista volevo una riflessione su questo. La seconda cosa è il fatto che mi pare che, riprendendo anche qui le sorgenti, diciamo, della tradizione, rispetto al tema della comunione eucaristica, il testo, la famosa nota 41, no, del capitolo ottavo, laddove si dice che appunto l'eucaristia non è il premio dei perfetti, no, ma è il sostegno, no? Ecco, mi pare che la questione si era già posta anche con la Familiaris Consortio 84, cioè quando si è cominciato a dire che è possibile essere, prima lo accennava lei, è possibile essere in comunione con la Chiesa, ma non in comunione eucaristica. No? E mi pare che questa faccenda che si è un po' aperta, no? Anche col tema della comunione spirituale, eccetera, questa faccenda che si è un po' aperta con la Familiaris Consortio, ripresa anche da Benedetto XVI, ad esempio nell'incontro di Milano, credo che ci porti oggi anche un po' a ripensare che cos'è la comunione eucaristica, se può essere così scissa dalla comunione ecclesiale. Ecco, quindi magari volevo chiedere qualche considerazione su questo.
Allora, due domande molto brevi ma molto intense. Parto dalla seconda, perché mi permette di chiarire meglio un passaggio che ho detto più rapidamente, anche se ho fatto un esempio. Quando ho fatto l'esempio sulla penitenza, lo stesso esempio si può fare sull'Eucaristia. Amoris Laetitia ovviamente prende l'ottica della pastorale familiare, diciamo così, ma costringe a guardare all'intera pastorale sacramentale con un occhio più lungimirante e più consapevole della ricchezza del passato. Come la penitenza non è semplicemente la regolarizzazione del soggetto rispetto a una norma, ma è cammino di cambiamento. Il sacramento della penitenza ha il suo specifico nel fare penitenza. Certo, alla luce del perdono, ma si prende cura del fatto che il soggetto risponda. Questo noi ce lo siamo dimenticati. Siccome abbiamo ridotto la penitenza alla penitenza pasquale e natalizia, spesso, al precetto pasquale e a volte anche natalizio, pensiamo che una volta all'anno o due volte all'anno si vada a dire i peccati e si riceva il perdono. Noi lo pensiamo così. In realtà il sacramento è all'annuncio del perdono, tu grazie a Cristo, alla Chiesa, al sacramento che ricevi, ti prendi cura di rispondere. E la fatica che fai è, si chiama penitenza. Perché se hai bisogno di confessarti, perché hai disimparato a pregare, disimparato a guardare il vicino come fratello, guardi come nemico e così via. Il peccato grave è questo. Recuperare queste facoltà è un lungo cammino di sofferenza. Nella gioia del perdono, perché sei stato perdonato, comincia a provare sofferenza. Questa è una dinamica invincibile. Ma oggi nella Chiesa è difficilissimo, se non è per i divorziati sposati, si dice allora, quanto gli chiediamo? 3 anni? 3 mesi? Sembrerebbe l'unico peccato per il quale ci vuole del tempo. Tutti gli altri, tum, in un attimo, da assassino fratello, da traditore compagno, da spergiuro un pozzo di verità. No, se uno è spergiuro, per reimparare di la verità ci mette una vita. Questo gli antichi lo sapevano, i medievali così, ancora bene, i moderni anche abbastanza, i tardomoderni fanno di tutto per non sentirlo più. La stessa cosa vale per l'Eucaristia. Anche l'Eucaristia, pensate che le parole che usa Francesco, che per qualcuno, cioè, ma caspita, che parole nuove, non è solo il premio per i perfetti, ma il farmaco, sono di Pio X. Citazione letterale. E Pio X non passa proprio per un barricadero, ma lo era 100 anni fa, barricadero, nel dire che l'Eucaristia era nutrimento per tutti. Perché la sua grande intuizione è che la comunione non si deve fare una volta l'anno, l'ideale sarebbe farla una volta al giorno. Siccome aveva fatto il parroco, quando è diventato papa, un po' come fa Francesco, ha portato dalla periferia del Triveneto a Roma l'idea che nella sua esperienza parrocchiale riscoprire l'Eucaristia aveva trasformato l'esperienza dei soggetti. Poi a livello universale la cosa è diventata più complessa, ma questa è una grande intuizione assolutamente classica, che supera l'idea che abbiamo maturato dal Lateranense IV, cioè dal 1215 e poi soprattutto da Trento, l'idea che la comunione la fai una volta all'anno e ce n'è d'avanzo, e quella volta lì te la devi meritare con la penitenza. L'idea che per fare la comunione bisogna confessarsi viene da quella storia lì. Pio X, più di un secolo fa, dice no, il nostro rapporto con l'Eucaristia è il più quotidiano, non quello raro, scandalizzando i teologi romani e non romani del tempo, perché l'idea che l'Eucaristia potesse essere frequente era stata nel Settecento di correnti cosiddette lassiste, per cui si dice abbiamo un papa lassista. In realtà era un papa che guardava lontano, perché le sue parole 100 anni fa oggi le capiamo molto meglio, anche perché abbiamo cambiato modo di celebrare, cioè siamo entrati in un rapporto con l'Eucaristia che non è soltanto più frequente ma integrale. È Eucaristia anche il rito d'ingresso, l'ascolto della parola, la preghiera dei fedeli, la professione di fede. Abbiamo recuperato Eucaristia, almeno domenicale, come la grande soglia di rapporto con la riconciliazione. Lì confessiamo il peccato, lì siamo perdonati, salvo il caso di colpa grave. Ora, questa è la Chiesa di cui parla Francesco. E qui non posso non fare l'esempio di quello che pensavamo invece 30 anni fa. Perché in Familiaris Consortio si dice una cosa, si dice quello che diceva appunto il collega, e cioè che anche i divorziati e gli sposati continuano a far parte della Chiesa, anche se non possono accedere ai sacramenti, però possono accedere a certe condizioni. E una condizione, oltre che scoprire con un processo canonico che il primo matrimonio era nullo, e questa è una delle condizioni, l'altra condizione è che quando invece il primo matrimonio non è nullo, può diventare nullo il secondo, nel senso che se nel secondo matrimonio vivi come fratello e sorella, puoi accedere alla comunione. Perché l'idea è, o è nullo il primo, e allora il secondo è un vero matrimonio, oppure se il primo non è nullo, il secondo non è più matrimonio, perché come diceva la definizione del codice del 17, matrimonio è usare del corpo dell'altro. Allora, se tu non usi del corpo dell'altro, sei sposato formalmente, ma non lo sei di fatto. Familiaris Consortio dice questa cosa, la Chiesa italiana la recepisce ma con cum grano salis. Cum grano salis vuol dire che se la coppia va dal parroco e si impegna a vivere come fratello e sorella, e il parroco accetta questa, vede che c'è una buona intenzione, che c'è la, sono le condizioni, che c'è la serietà, nella comunità basta che una sola persona possa scandalizzarsi per questa cosa e il parroco era obbligato, e è ancora obbligato, nel senso che il direttore è ancora vigente, non, Amoris Laetitia non ha la forza di abrogare un direttorio di una chiesa nazionale, è ancora vigente, quindi di per sé la norma direbbe ancora che se una sola persona si scandalizza, il parroco è obbligato a dire alla coppia che ha professato l'intenzione di vivere come fratello e sorella che la comunione la può fare, ma la deve fare nella parrocchia vicino. Si accomodino nella parrocchia accanto. Perché il criterio dello scandalo è il criterio istituzionale di rimette. Vedete che questo corrisponde a una lettura fondamentalmente istituzionale, dove i percorsi dei soggetti hanno una certa rilevanza, ma non sono rilevanti quando cozzano con il livello istituzionale dello scandalo. Di fatto, Amoris Laetitia, da questo punto di vista, è un non tenere più conto dello scandalo, perché di scandalo si parla anche in Amoris Laetitia, va evitato lo scandalo, ma attenzione, non è più un criterio di rimente assoluto, è un criterio di giudizio, come sempre. Guai se noi non tenessimo conto del criterio dello scandalo, ma è uno dei criteri. Mentre non in familiaris consortio, nella ricezione italiana, perché appunto bisogna distinguere, familiaris consortio fa un discorso generale, nell'applicazione che l'Italia ha fatto, questo criterio diventa un criterio assolutamente dirimente e di fatto impedisce accompagnamento, discernimento e integrazione, perché se l'integrazione è la condizione che avvenga nella parrocchia vicino, ditemi voi, un mio collega mi diceva, sembra un testo scritto prima di Pio X, perché avrebbe senso dire a una coppia di andare a fare la comunione nella parrocchia vicino quando la fa soltanto a Pasqua. Dice, vabbè, a Pasqua, ma tutte le domeniche, ma ve li immaginate? Provate a pensare una coppia che vive la comunione ecclesiale, che tutte le domeniche si presenta alla parrocchia vicino per fare la comunione. E dico, questo è da manicomio, una cosa così, sei sicuro di essere entrato in manicomio. Ma sono i mostri che genera l'assenza di ragione. Quando tu perdi le ragioni ecclesiali, tendi a fare formalizzazioni che diventano molto peggio del male. Il male dello scandalo è un male, ma una forzatura di questo genere che costringe la coppia ad andare nella parrocchia vicino è peggio dello scandalo. La vera cosa scandalosa diventa questa qua. Il vero scandalo, e lo dice Amoris Laetitia, non è tanto la riconciliazione del divorziato e di sposato, ma la capacità di alcune comunità di tenere comunque fuori le logiche di comunione. E sul crescere qui mi sembra fondamentale un discorso di fondo. La logica con cui giustamente si è rilevato Amoris Laetitia in molti passi, parlando del sorgere della famiglia, parlando di itinerari per i fidanzati, parlando della teologia del matrimonio, parlando delle situazioni di crisi, sottolinea continuamente l'elemento dinamico dell'amore che si costituisce, deriva da due fattori. Il primo è un fattore di ridimensionamento di un punto di vista istituzionale che inevitabilmente si fissa sugli inizi. Il nostro sapere giuridico si fissa sull'inizio. Se l'inizio è valido, bene, se l'inizio non è valido, per cui, come ha detto Pierangelo Sequeri, rischiamo noi di dimenticare che non è mai come se non fosse accaduto nulla, anche quando è nullo il vincolo. Il vincolo è nullo, formalmente, ma non è mai come se non fosse accaduto nulla. Perché se no rischiamo di pensare che le categorie che formalizzano, che tutte le categorie giuridiche devono formalizzare, valgano come realtà. No, sono strumenti per intervenire nella realtà. E per intervenire nella realtà è utile oggi pensare che il vincolo si costituisce formalmente in un atto, ma poi si costruisce nel tempo, ha una storia. E se tu parli di storia del vincolo, fai come ha fatto il Papa, sollevando soprattutto per i giuristi e per i moralisti un certo scandalo all'inizio, nel 2013, nel 2014, avrete visto, forse avete seguito, a volte sui giornali c'era qualche eco, il Papa fin dall'inizio, quando parlava delle coppie in crisi, diceva è quelli che hanno visto fallire il loro matrimonio. E qualche giurista dice, non dica così, perché il matrimonio non può fallire. O c'è o non c'è. Noi ci siamo costruiti una nozione giuridica che dice che se c'è non può che esserci, per sempre. Se però ti accorgi che non c'è, magari non c'è mai stato. Perché non abbiamo alternative, noi ragioniamo così, in fondo la nostra mensa di questo genere. E un Papa che ti viene a dire è fallito, fallito vuol dire che se c'era non c'è più. E questo è il cammino che oggi stiamo facendo. Capire come tenere insieme indissolubilità e storia del vincolo. Noi dobbiamo mettere insieme, queste due cose non sono incompatibili. Sono le nostre categorie che le hanno rese incompatibili, perché per pensarlo indissolubile l'abbiamo pensato senza storia, ma non è umano. Almeno non è umano nella società aperta. Nella società chiusa è compatibile con un'umanità che vive la propria identità in certe condizioni. Nella società aperta diventa incompatibile con l'umanità dei soggetti. E questo mette alla prova la Chiesa dal punto di vista delle categorie che usa e dello stile. E quando dicevo prima, il Papa fa autocritica nelle categorie che abbiamo usato e nel modo di trattare le persone, e c'è una stretta relazione. Noi trattiamo male le persone, ma non perché le vogliamo trattare male, perché usiamo categorie falsificanti l'esperienza. Quando noi diciamo a un soggetto, guarda, verifica la validità del tuo vincolo, allora il soggetto si dispone di buon acchito. Ma che cosa deve verificare? Deve verificare se all'inizio lui e lei veramente hanno detto sì. Quello che c'è tra l'inizio e quel momento, 3 mesi, 3 anni, 30 anni dopo, non ha rilevanza. Per le categorie che usiamo. Come lo facciamo diventare rilevante? Bisogna farlo con finezza, non affidando al soggetto tutto, ma neanche levando il soggetto dalla storia. Qualcuno propone, per esempio, di pensare la indissolubilità come indisponibilità, salvaguardando la possibilità che si possa constatare il fallimento. Nessuno vuole fallire, ma di fatto ci sono fallimenti. Questo è un campo nel quale i giuristi tedeschi, francesi, italiani, alcuni stanno lavorando. E lo dico tra parentesi, ma appunto a me stupisce che i giuristi, che tradizionalmente sono quelli che hanno più argomenti, cioè che pensano la realtà in modo più articolato, negli ultimi anni siano i più poveri di argomenti. Sembrano ragionare solo con le categorie in atto. I giuristi sanno che c'è una lex condita e una lex condenda, cioè di fronte alla realtà dobbiamo creare categorie più duttili, più capaci di dire la realtà del bene e del male del nostro tempo. E qui l'altro principio è il primato del tempo sullo spazio. Prima ho citato il primato della realtà sull'idea, ora dico il primato del tempo sullo spazio, perché questo criterio che il Papa enuncia già in Evangelii Gaudium, che ripete anche in Amoris Laetitia, ci permette appunto di scoprire nel dinamismo dei soggetti un valore istituzionale importante. Non avere paura del cambiamento delle persone, ma confidare nel cammino delle persone. E quando il Evangelii Gaudium dice la Chiesa deve prima occuparsi di mettere in moto cambiamenti, prima che occupare spazi di potere, fa un discorso generale, che in Amoris Laetitia significa provare a pensare la benedizione del matrimonio e della famiglia non semplicemente come uno stato, ma come un divenire, come un processo.
Bene, direi che abbiamo siamo esaurito il nostro tempo e gli stimoli sono stati veramente molti. Credo che la relazione del professor Grillo abbia in qualche modo reso giustizia a quella frase che abbiamo messo nella convocazione di questo incontro di stasera, questa frase presa da Amoris Laetitia 308 e prima da Evangelii Gaudium, quando dice quando accettiamo di entrare in contatto con l'esistenza concreta, la vita ci si complica sempre meravigliosamente. Ecco, no? Di complicatezza abbiamo visto. E l'altra sottolineatura che mi sento di fare è che indubbiamente in questo dinamismo Amoris Laetitia richiede da parte di chi ascolta, singolo o comunità, anche, io direi, una dote di coraggio, il coraggio di intraprendere dei cammini, no? Ecco, e quindi un vero un coraggio pastorale che va suscitato e va alimentato. Volevo chiudere questo incontro di questa sera con un testo che mi sembra dica bene anche di questo coraggio. È il testo della scrittura della prima lettera della prima re 3:6-12, quando dice a Gabaon: il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte e Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. E Salomone disse: tu hai trattato il tuo servo Davide mio padre con grande amore, perché egli aveva camminato davanti a te con fedeltà, con giustizia e con cuore retto verso di te. Tu gli hai conservato questo grande amore e gli hai dato un figlio che siede sul tuo trono, come avviene oggi. Ora, Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. E Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa, e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Dio concesse a Salomone sapienza e intelligenza molto grandi e una mente vasta come la sabbia che è sulla spiaggia del mare. La sapienza di Salomone superava la sapienza di tutti gli orientali e tutta la sapienza dell'Egitto. Egli era il più saggio di tutti gli uomini. Ecco, credo che questo sia un po' il linguaggio della sapienza che Amoris Laetitia, come anche tanti altri testi e riflessioni, ci invitano ad avere come comunità ecclesiale rispetto al tema dell'amore tra uomo e donna. Ecco, io saluto tutti e ricordo il 22 di maggio, l'ultimo incontro di questo ciclo, alla Sala Montelupo di Domagnano, l'amore tra verità e misericordia. Prego. Grazie per il video.